Effetto Mundo.
Mr. Musk, Mr. Bezos, and Mr. Zuckerberg, who are now worth almost $1 trillion, that is more than half of the bottom of our society, some 170 million people. Three people, more wealth than the bottom, 170 million.
Giulia Crivelli, buongiorno.
La voce la conosciamo, insomma, di Bernie Sanders, che è stato rieletto senatore dal suo stato, il Vermont, e qui era in quelle sessioni in cui in Senato stanno facendo domande, ma proprio in inglese si dice to grill, proprio grigliando i candidati nominati per l'amministrazione Trump in posti particolarmente importanti. In questo caso parliamo di Scott Bessent, la cui voce non abbiamo sentito, ma magari in futuro sentiremo, che è la scelta di Donald Trump per Secretary of Treasury, quindi ministro delle finanze. E Bernie Sanders ha fatto un lungo preambolo dicendo: ma vi rendete conto della situazione attuale? Cioè che tre persone negli Stati Uniti, cioè Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, possiedono tanto quanto metà degli americani messi insieme. E questo tema delle disuguaglianze crescenti è carissimo a Bernie Sanders, che sappiamo rappresenta un po' la parte più a sinistra del Partito Democratico, e quindi ovviamente Bernie Sanders credo che non voterà per Scott Bessent, che ha già confermato quello che Donald Trump aveva anticipato, cioè che ci saranno, come tra le sue primissime mosse, dei importanti tagli alle tasse per i miliardari, e quindi probabilmente anche per i tre citati da Bernie Sanders. E mi sembra di poter dire che è un po' uno dei pochi democratici in questo momento che fanno i democratici, o che almeno fanno sentire la loro voce, perché oggi tutti i giornali americani evidenziano come il sindaco di New York, che tra l'altro è accusato di malversazioni, potrebbe anche essere processato e dover lasciare il suo incarico democratico, è volato a Mar-a-Lago. Quindi anche lui sta cercando di ingraziarsi Donald Trump, che peraltro sappiamo è nato a New York, ha moltissimi interessi a New York, e quindi tutto sommato, insomma, sono ancora un po' tutti storditi dall'uscita dalla fine dell'era democratica alla Casa Bianca, fine per il momento naturalmente. Devo dire, tanto spazio anche in realtà Joe Biden sta facendo un discorso d'addio tutti i giorni, no? Un po' in un certo senso. Oggi è venerdì, quindi forse ne farà ancora uno oggi e poi domani e poi dopodomani, e poi lunedì sarà il giorno di Donald Trump. E anche in questi messaggi continua a lanciare questo monito, da una parte di unità. Abbiamo sentito ieri invocare l'unità tra la squadra uscente della Casa Bianca e quella entrante, e poi anche ha invocato proprio un'attenzione a questo esagerato dominio, diciamo, economico, finanziario, tecnologico di una sempre più ristretta cerchia di persone. Il riferimento a Elon Musk naturalmente è voluto.
Che altro in primo piano, Giulia?
Visto che abbiamo toccato i temi economici, su Financial Times, che nella sua edizione europea apre con questa notizia che British Petroleum, che è una delle più grandi compagnie petrolifere con sede in Gran Bretagna, per scelte sbagliate del passato, anche degli annunci di voler, forse ne avevamo anche parlato, di voler abbandonare i combustibili fossili, diciamo reinventarsi come colosso delle rinnovabili, questo naturalmente non è successo, e i combustibili fossili continuano ad essere molto importanti, però forse per questi annunci, forse per come sono stati fatti gli investimenti negli ultimi anni, il titolo continua a calare, cala la redditività, e quindi, come sappiamo, cosa succede in questi casi? Che si annunciano tagli dei posti di lavoro. Financial Times annuncia 4.700 tagli a British Petroleum. In prima pagina anche la notizia che ha fatto salire tutte le borse europee ieri, ed è quella dei conti di Richemont. Richemont è il terzo gruppo del lusso al mondo, dopo i francesi di LVMH e Kering, svizzero Richemont, tanto per dirvi, Richemont forse non dice molto a tanti, ma è il gruppo che controlla Cartier, e sì, i dati dei primi 9 mesi, perché loro hanno l'esercizio, certo, fiscale che finisce al 31 di marzo, quindi sono i dati aprile-dicembre, sono stati molto più alti, più positivi di quanto si attendessero gli analisti. Crescita dei ricavi del 10%, è andata benissimo la gioielleria. Siccome in questo momento mi sembra che qualsiasi piccola buona notizia fa giustamente anche fa scattare l'ottimismo, ecco, la notizia è finita in prima pagina su Financial Times, anche perché tra questi marchi Cartier è il più importante di quelli di Richemont, e Cartier è quello che è andato meglio e soprattutto è andato molto bene negli Stati Uniti, quindi si conferma, questo è sicuramente un segnale che, a proposito di miliardari, perché insomma Cartier non vende bigiotteria, degli Stati Uniti, insomma le vendite sono andate molto bene. Vedremo, il settore del lusso ormai non può più essere considerato un unicum, ma va, appunto, ogni azienda e ogni gruppo fa un po' storia a sé, e vedremo nelle prossime settimane, quando cominceranno ad arrivare i dati, come spiega Financial Times, 28 gennaio cartina di tornasole, quelli di LVMH, che è il più grande al mondo, controlla tra tutti il principale marchio è Louis Vuitton, e vedremo se arriveranno altre indicazioni, e questo è un po' il Regno Unito.
Dove andiamo adesso invece?
Ti porterei poi in Francia, perché ne abbiamo parlato ieri, ma non so come dire, ci tocca parlarne anche oggi, perché
c'è un po' una telenovela questa qua, che è quasi sempre simile la puntata a quella precedente.
Esatto, però, tant'è che ieri abbiamo sottolineato, i giornali non aprivano, a differenza del praticamente 90% dei quotidiani del mondo, sì, sulla tregua a Gaza, ma sulla crisi politica interna. Oggi, perché non ci sono di fatto novità, invece anche i giornali francesi aprono su questa tregua a Gaza, che tra l'altro rispetto a ieri sappiamo va anche detto che è slittata l'approvazione. Sabato per Israele, per le persone di fede ebraica, è festa, quindi poi la prossima opportunità per votare questa tregua sarà domenica, nel Consiglio dei Ministri di domenica, e vedremo cosa succederà. E intanto, appunto,
il governo è riunito per adesso. Cioè, scusami, no, alle 14:30 ho letto, ecco, prima l'ultimo aggiornamento, quindi vediamo.
Solo
se...
che sul capo di Bayrou pende sempre questa spada di Damocle di una nuova mozione di censura. Sentiamo appunto questo commento, che non è molto diverso da quello di ieri, ma proprio perché la situazione non è molto diversa da quella di ieri, quanto a partiti che sono contro questo primo piano delineato da Bayrou. Sentiamo.
Le Parti Socialiste qui refuse de censurer le gouvernement, la France Insoumise qui dénonce un renversement d'alliance lourd de conséquences, et les écologistes qui ne veulent voir qu'une divergence passagère.
Come abbiamo detto ieri, in questo momento la divisione è all'interno dello schieramento di sinistra. Rassemblement National probabilmente cercherà di sostenere questo governo, se non altro per uscire da questo impasse, però appunto all'interno della sinistra i socialisti non sottoscriveranno la mozione di censura, la France Insoumise ha confermato invece di sì, gli ecologisti sono possibilisti, insomma, come dicevi tu, 14:30, vedremo se poi lunedì...
No, ma scusa, c'è stato un misunderstanding tra me e te, perché io 14:30 mi riferivo al governo israeliano.
Scusami.
Sì, perché tu eri partita dalla tregua ai giornali francesi e poi eri arrivata al governo francese.
Quindi magari già oggi succede qualcosa, se no poi domani appunto è una sorta di finestra chiusa, perché è festa in Israele, poi se ne riparlerà domenica, speriamo magari alle 14:30 appunto arriva in anticipo. Esatto.
Quindi. Abbiamo ancora, sì, un po' di tempo per andare...
Ti porterei velocemente in Cina, perché lì i dati preoccupanti, anche la Cina sta entrando magari non nella glaciazione demografica che affligge noi e il Giappone, però un inverno demografico, perché il 2024 si è chiuso con più persone morte che nati, e il PIL cresce del 5%, che vuol dire 5 volte il nostro praticamente, quindi è tutto relativo, però per la Cina non è tantissimo. Xi Jinping ha comunque detto che è tutto secondo i piani, non è esattamente così, però sappiamo che le dichiarazioni poi ufficiali devono sempre devono essere ipotesi che si autoverificano, quindi il più 5% va bene, ma il problema demografico invece resta, anche perché sappiamo che lo scorso anno è stato l'anno in cui l'India ha superato demograficamente la Cina, erano i due,
quindi questo sorpasso andrà avanti,
è probabile,
consoliderà,
a meno che appunto, però sappiamo che la politica del primo figlio, che era stata appunto imporre di avere un solo figlio, all'inizio era stata, cioè negli anni è stata imposta all'alto, adesso ci sono anche ragioni economiche per non avere più di un figlio, perché la classe media cinese, per non parlare di quella sotto la classe media, è in difficoltà economica, e tu lo sai perché i figli, insomma, i figli costano.
Costicchiano, sì, sì.
Ti porterei infine in Germania, perché invece si infiamma la campagna elettorale, i telegiornali, i programmi di approfondimento sono ricchi di duelli uno contro l'altro, di partiti dell'ex opposizione o dell'ex governo, e devo dire tutti confronti molto civili finora. Questa che sentiamo adesso è la voce di Markus Söder, che è il leader della CSU, la sorella minore della CDU, quindi la, diciamo, la CDU della Baviera, e sentiamo perché aveva si parlava con il suo interlocutore, era invece il vice di Scholz della SPD.
Wenn es nur eine Regierungsbildung wird, in der Ämter ausgetauscht werden, in der Personenwechsel, aber in der es nicht eine grundlegende Richtungsänderung gibt, dann geht dieser Aderlass ökonomisch, finanziell.
Siamo in chiusura.
Dice semplicemente: se cambiate solo le persone, ma non cambiate la vostra impostazione, riperderete, cioè perderete le elezioni, perché qui c'è bisogno di un cambiamento drastico in qualsiasi impostazione di politica economica per il nostro paese.
E va bene, Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Carlo Salvatore in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti e buona giornata, buon fine settimana. Ciao.